tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Linkin Park con Let You Fade. Là sul discorso Alemanno chiudiamo la parentesi, ragazzi, perché mi sto incazzando tantissimo, arriva una marea di
magari lo totale. riprendiamo domani.
Ma tanto qui mi pare che non si colga il punto, che no. È la situazione carceraria, evidentemente. Comunque, al di là di questo, giovedì 3 luglio,
sì,
al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma ci sarà tra l'altro anche una diretta su Rai 3. 5 libri e i rispettivi autori si contenderanno la vittoria finale al premio Strega. Come da consuetudine che inauguriamo però quest'anno, abbiamo uno dei 5 finalisti che è quello nostro preferito, diciamo così, no? Lo faremo anche l'anno prossimo, a patto che sia sempre Paolo Nori, però questa è l'unica regola che poniamo. Buongiorno Paolo.
Ciao.
Come stai?
Buongiorno, sono stanco. È difficile che l'anno prossimo sia sempre Paolo Nori in cinquina allo Strega.
Però scusa, tu hai fatto il Campiello, giusto?
Ho fatto Campiello 4 anni fa.
Hai fatto tipo le Olimpiadi, adesso esatto, la Strega, tra quattro anni. Il Nobel, che c'è rimasto? No? C'è lo Strega europeo prima, credo.
Lo Strega europeo, però è difficile che in Italia lo diano a un libro italiano.
Ah, vedi, no, questo però
lo
mi
lo danno a un libro non italiano, però potrei scrivere un libro in un'altra lingua.
Beh, questo è perché no. Scrivi direttamente un libro in russo, e poi candidiamo, poi lo ritraduci in italiano. Se tu scrivessi un libro in russo, lo tradurresti tu in italiano?
Non scriverei un libro, cioè, sarebbe interessante perché sarebbe un libro ancora più sgrammaticato dei libri che scrivo in italiano, sarebbe una cosa interessante. E non lo so, Tabucchi ha scritto un libro in portoghese ma non l'ha tradotto lui, Requiem, l'ha tradotto un altro, autotradursi è una cosa, lo faceva Nabokov, sì, che però era uno singolare.
Sì, autotradursi effettivamente, però c'è un pro e contro, perché da una parte quel fatto di non tradursi da solo, no? che sia un altro in qualche modo a metter mano sulla tua roba, no? Che tu magari sei troppo...
Sì, io siccome traduco anche, lascio al traduttore la libertà, poi se mi chiede delle cose... Però per esempio hanno tradotto i miei libri in russo,
ecco.
Due...
e non li hai tradotti tu?
Non li ho tradotti io, no, ma io non sarei capace, perché è sempre un madrelingua che traduce.
Certo.
E sono traduzioni molto buone, secondo me, fatte molto bene, dove si rende l'oralità della lingua, dell'italiano, in russo salta fuori.
Certo che stavo pensando, no, per un traduttore che è anche scrittore, scrivere un libro che poi viene tradotto è una bella, cioè, nel senso, sì, ti arriva il libro, poi se non ti piace come è stato tradotto è un bel casino.
A me è successo con Basso Tuba non c'è, che hanno tradotto anche in francese, che è una lingua che conosco, e era tutto normalizzato, mentre la lingua che uso io è una lingua anormale, mi viene da dire,
più colloquiale.
Sì, per esempio mi ricordo un caso, c'era il protagonista che diceva, che era di Parma, diceva, non mi ricordo cosa gli era successo, e diceva: mi è venuto un nervoso, che è un'espressione tipica parmigiana per dire che a uno gli è venuto un gran nervoso.
Sì.
E la traduttrice ha tradotto una cosa del tipo: mi è venuta l'itterizia.
Ah, proprio,
che
cambia,
proprio un altro personaggio, certo. Cioè un'altra,
sì,
cosa. Io le avevo segnalato queste cose qua, ma lei non le ha cambiate.
Tu facevi un tuo romanzo, c'era anche quella roba lì del, ti ricordi, del torpedone,
sì,
l'autobus,
sì, sì.
Cioè anche il discorso delle ripetizioni, no? Cioè se uno scrittore scrive, certo, più volte la stessa parola, chiaramente ha un senso, no? Il fatto che
è una scelta,
la stessa parola, è una scelta.
Quella cosa lì è una cosa che ha detto Giuseppe Culicchia tanti anni fa. Lui aveva una rubrica su Tutto Libri della Stampa e stava traducendo Bret Easton Ellis, American Psycho, e nella prima pagina dell'originale c'è tre volte la parola bus, no? Che lui ha tradotto tre volte autobus, no? E era andato a vedere una traduzione precedente, il primo bus era stato tradotto autobus, il secondo corriere, il terzo torpedone. per un lettore era difficilissimo capire che quel torpedone lì alla fine della pagina era lo stesso autobus
dell'inizio,
che c'era all'inizio, che si era trasformato in corriere. Cioè, no, se è una... nella editoria italiana, ho scoperto anche in quella americana, per esempio, c'è un'idiosincrasia nei confronti delle ripetizioni, certo, no? Che è una cosa che io credo derivi dalla scuola. Quando facevamo, sì, i temi, ci dicevano le nostre maestre prima, poi professoresse, ci dicevano non fate ripetizioni, usate dei sinonimi, che è una cosa sensata in un ambito scolastico, perché serve all'insegnante per valutare il bagaglio lessicale. Ma in un romanzo, cioè Bret Easton Ellis non ha nessun bisogno di sfoggiare il suo bagaglio, e poi quello lì è sempre un autobus, ecco. Non ci sono sinonimi per, cioè corriera non è sinonimo di autobus, perché
cioè, in ambito creativo cosa, cioè,
è un'altra cosa. Cioè, cosa la ripetizione contesto, è una figura retorica, certo. Che a saperlo usa, io ho tradotto La morte di Ivan Ilic di Tolstoj, e lui lì usa la parola morte come un'arma per farti male, e ci riesce. Se io avessi tradotto qualcuno di queste morti con dipartita, sarei decesso. Un delinquente.
Sì, sì, cioè, sì. Perché si possono fare dei danni pazzeschi.
Al testo, sì, sì. E questa roba qua...
Anche sì, ti devo dire che ogni tanto rileggendo delle cose attualizzate oggi, rispetto a traduzioni di libri che ho letto, magari tradotte negli anni 60 o 70, un pochino quella non so, forse perché l'avevo già letta ed ero legato alla mia prima lettura, no? Però quella patina un po' arcaica di quelle traduzioni lì, appunto anni 60, che oggi hanno 40 anni, non so, un pochino mi piacevano, nel senso che anche se sono completamente inattuali.
Uno ha le sue perversioni.
Sì, sì, no, ma mi rendo conto, io ne ho. Questa è anzi una delle mie minori. Allora, c'è una domanda, arrivano tantissime domande, c'è una domanda per Paolo Nori. È bello quando tu sai rispondere alle domande che stai per fare al tuo interlocutore, io la so, la risposta. Posso chiedere a Paolo Nori se preferisce una buona vodka o un ottimo liquore?
Ecco. No, io non bevo, ho smesso di bere tanti anni fa, l'unica eccezione è la vodka. Io ogni tanto, quando sono... mi è successo, siamo andati a Varsavia nel giro dello Strega e ho bevuto un'ottima vodka polacca.
Quindi neanche la Strega?
No, lo Strega, no, no,
lo Strega
no,
niente.
No, ma io non bevo proprio sincero. Niente, nemmeno vino, neanche birra, okay, proprio okay. Non bevo, ho smesso di bere appunto... tanti anni fa, però la vodka è un'altra cosa, ha un'altra, però mi succede una volta ogni due anni, ecco, di bere uno o due bicchieri di vodka.
Dai. Va bene, senti, allora io direi che per raccontare un attimo il periodo che stai vivendo, se ti va, leggerei un pezzo che è uscito oggi, se non sbaglio, sì. Sul Fatto Quotidiano, sì. Che se ce lo leggi, poi da lì partiamo per qualche
benissimo.
Osservazione.
Benissimo, allora, fa così. No, guarda, loro, io subito gli ho detto di no. Dopo però hanno insistito, sai quando insistono? Come quelli che alla fine della telefonata ti dicono «Ah, dimenticavo», che non è vero niente, non dimenticavano, ti hanno chiamato apposta, ti hanno chiamato per chiederti quello che ti chiederanno dopo quel «dimenticavo», che di solito c'entra un protetto. E tutta gente che anda i protetti, sai quelli che dicono «è un mio protetto»? A me viene da dirgli in che senso? Da cosa lo proteggi? Hai paura che prenda il sole? Sono terribili questi con i protetti che dimenticavano. E loro, adesso a pensarci, loro è un altro discorso, anche se è simile. Perché loro all'inizio, no, ma sono passati dei mesi, mi hanno chiesto se ci andavo. Io all'inizio, cioè ero contento, ma non mi sembrava una cosa che faceva per me. Gli ho detto no, grazie, mi sembra non sia una cosa che fa per me. E loro hanno detto va bene, va bene. Che ho pensato, perfetto, va bene. Invece, dopo due o tre giorni mi ha richiamato, mi hanno detto che loro erano sinceri, non volevano insistere, ma avevano come la sensazione che questo premio, che era un po' incalando, era un po' in crisi, loro avevano la sensazione che questo premio aveva così bisogno di me, che gli avrei fatto così bene, non ci potevo ripensare. Che io adesso, la cosa che avrei dovuto dirgli, scusa, avrei dovuto dirgli, ma te, hai appena detto che non vuoi insistere? Non insistere. Fermiamoci alla prima parte del tuo enunciato. Tu non vuoi insistere e non insisti. Esci da questa conversazione che fai la figura di uno che ha detto una cosa ammirevole. Io non voglio insistere e non insisto. E poi un bel silenzio. Sai quella cosa che dicono che un bel silenzio non fu mai scritto? Ecco, avrei dovuto dirgli. Tu l'avresti scritto se ti fossi fermato lì. Avrei dovuto dirgli. Invece non gliel'ho mica detto, perché sai cosa sono io? Un coglione. L'ho scritto anche nel libro che sono un coglione. E io, sai quella cosa lì che il premio aveva bisogno di me? Beh, non ci crederai? Ci ho creduto. Ero così contento di poter aiutare quel povero premio che aveva così bisogno di me. Gli ho detto di sì e non lo sapevo io. Ma in 40 giorni, col caldo che c'è in giugno e luglio, ho fatto 31 presentazioni in Italia, anche fuori dall'Italia, sono stati anche in Polonia, a Varsavia. Prima di partire eravamo a Jesolo, in un albergo, e nella hall ci hanno detto c'è un regalo del sindaco nella stanza. E quando siamo entrati c'erano 27 gradi nella stanza e 2 chili di libro fotografico su Jesolo che, visto che il giorno dopo andavamo in Polonia, poi in Sardegna, poi a Pozzuoli, poi 2 date in Puglia, poi a San Benedetto del Tronto, poi a Bologna in treno, almeno avevamo delle figure da guardare, devono aver pensato quelli di Jesolo, tutti questi viaggi. Purtroppo ce li siamo tutti scordati sul pulmino, quei libri fotografici lì, siamo così annoiati in viaggio, poverini. E Varsavia, devo dire, io non c'ero mai stato e mi sa che non ci tornerò più, non che mi sia dispiaciuta, mi è piaciuto molto l'albergo. Varsavia invece, insomma, dei palazzoni, dei grattacieli, non l'ho mica capita Varsavia, ma a parte Varsavia, lì Varsavia, a Varsavia ho incontrato una traduttrice bravissima che mi ha detto che vuole tradurre un mio libro, Diavoli. Io è per quello che penso che sia bravissima, perché vuol tradurre il mio libro, Diavoli, che io devo dire il polacco non lo so, non ho mai letto una sua traduzione, secondo me è bravissima. Quella lì è una ragazza che te la vedi, pensi, questa deve essere bravissima. Poi quando ti dice che vuol tradurre Diavoli e che ha già anche cominciato e che è contenta, te pensi, accidenti, altro che bravissima, questa traduttrice è fantastica. Che diavolo, è un libro tutto intorcinato, se riesce a tradurlo veramente chapeau. Ho pensato a Varsavia quando ho incontrato questa traduttrice fantastica, Kasia si chiama. Ci sono state anche delle cose, non so, a Pozzuoli, c'era un presentatore, noi eravamo in 5, c'era un presentatore che si era stampato una foto di ciascuno di noi per non sbagliarsi, per non confondersi, che lì siamo abbastanza diversi, 2 sono donne e diverse tra loro, una napoletana che noi la chiamiamo la diva perché lei è veramente una diva e l'altra siciliana che io la chiamo la stretta. Perché lei viene da Messina e in un altro giro che abbiamo fatto a Torino ci hanno chiesto di farci una foto davanti a una parola che ci piace, che dovevamo comporre noi con delle lettere adesive, come dei bambini, che a noi ci chiedono di fare queste cose qua da bambini, come se eravamo dei deficienti, di scegliere la parola che ti piace, di comporla con delle lettere adesive, che uno dice, ma è incredibile, è vero, è incredibile, ma sai qual è la cosa più incredibile? Che noi lo facciamo, come se eravamo dei deficienti, e io sai qual è la parola che ho scelto? Parma. Perché io non so se l'ho detto, se non l'ho detto lo dico, io sono di Parma e lei, la stretta, sai che parola ha scelto? Stretto. Perché lei, non so se l'ho detto, se non l'ho detto lo dico, lei è di Messina. Poi c'è il lungo, che lo chiamiamo così perché è alto, e il giovane, lo chiamiamo così perché è giovane, che noi siamo scrittori con le metafore, noi sono il nostro pane quotidiano, le metafore, i paragoni, i soprannomi, gli epiteti. Adesso non so di preciso come si chiama, ma insomma ci siamo capiti. Insomma, nelle 31 presentazioni che abbiamo fatto ci siamo così divertiti, poco in sostanza, però è stato un giro, non so come dire, sai cosa, adesso ti spiego. Allora, una delle ultime volte la stretta, durante una presentazione, ha detto una cosa del tipo, noi 5 ormai ci vogliamo bene, che io ho fatto una faccia che adesso non mi piace vantarmi, ma io sono espressivo quando faccio le facce, e ho fatto una faccia come per dire, insomma. E dopo, quando mi ha dato la parola a me, mi hanno chiesto, ma lei non è d'accordo che vi volete bene? Io ho risposto, io non lo so se ci vogliamo bene, però so una cosa, che io tanti anni fa ho fatto un incidente, che mi sono ustionato, e su questo incidente, 4 anni fa, ho fatto un podcast e sono andato a intervistare quelli che avevano avuto a che fare col mio incidente, e il primo da cui sono andato è il mio chirurgo, mi ha salvato la vita, Donatello Di Mascio si chiama. Era la prima volta che lo vedevo dopo 20 anni e mi ha detto Di Mascio, la prima volta che ci vedevamo dopo 20 anni, Paolo, mi ha detto, che storia la tua ustione. Ecco, gli ho detto alla presentazione, questa per me, con la diva, la stretta, il lungo e il giovane, è stata una storia. Ho detto in una delle ultime presentazioni, dopo non so se si capiva, che non lo so mai, chissà, vabbè, fine.
La luce della luna ci trovò sopra un tetto e Pietro non parlava e niente che rompeva la noia dell'attesa, solo il suono della pioggia che cadeva e lui con la mano alla bottiglia faceva i suoi discorsi da pazzo. E un gallo si mise a suonare la sveglia, per quanto la notte fosse ancora ubriaca. e Giuda fosse ancora un ragazzo. E credo che fu in quel preciso momento che venne da molto lontano un ricordo, qualcosa di simile a un pianto di madri e due angeli vestiti di bianco. Scesero con aria stupita e il vuoto nel cuore, e aprimmo al pianto le finestre del dolore. Seduti nella stanza con la bocca socchiusa, aggrappati alle nostre sigarette, aspettavamo l'alba senza troppo interesse, soltanto per avere una scusa. E Anna, perduta sul divano, sembrava un bambino sconfitto, e la sua amica giovane le dava la mano, ma Anna era troppo occupata a contare ricordi sul soffitto. E credo che fu in quel preciso momento che venne da molto lontano un ricordo, qualcosa di simile a un pianto di madri e due angeli vestiti di bianco. Scesero con aria stupita e il vuoto nel cuore, e aprimmo al pianto le finestre del dolore. La pianura, una linea più buia, l'esercito degli uomini diversi, con gli occhi e la bocca pieni di sonno, aspettava in una buca di due metri, e noi, dall'altra parte del concetto, con l'anima in fondo alle gavette, cacciavamo i pensieri come mosche mortali, e il nostro cervello era bianco. L'attacco era fissato per le sette, e credo che fu in quel preciso momento che venne da molto lontano un ricordo, qualcosa di simile a un pianto di madri e due angeli vestiti di bianco. Scesero con aria stupita e il vuoto nel cuore, e aprimmo al pianto le finestre del dolore.
Radio Rock Podcast.
The National con The System, Only Dreams in Total Darkness. Ci è venuto a trovare, ci è tornato a trovare il nostro amico Paolo Nori, che ha presentato già qui da noi Chiudo la porta ed urlo, ma oggi è a Roma perché questa sera, 3 luglio, lo ribadiamo, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma ci sarà la finale del premio Strega fra i 5 libri finalisti, quindi l'anniversario di Andrea Baiani, Quello che so di te di Nadia Terranova, Perduto è questo mare di Elisabetta Rasì, e anche Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, oltre a quello che è il vincitore Radio Rock, cioè Paolo Nori, che credo che mi diceva fuori onda: sono più orgoglioso di essere il vincitore Radio Rock rispetto ad aver proprio vinto poi lo Strega.
Io non, sai che non mi ricordo.
Ma pensaci,
oh Paolo, ogni tanto ti dimentichi le cose, già te l'ho detto questa cosa.
Ogni tanto devi anche mentire, Paolo.
E non va bene, mi preoccupi in questa maniera. Vabbè, comunque, tra l'altro, diciamo anche una cosa, ragazzi, che sono andato a controllare Better Lottomatica. Allora, sei secondo favorito.
Ah,
con,
sì, ah, ci sono con, quote qui,
ci sono le quote, 4,50 Paolo, sì, Nori,
sì, esatto. Allora, manca male.
Ma io dico una cosa: Andrea Baiani è primo favorito con 1,40. Ma che puntate su Andrea Baiani, che vi danno niente? 1,40 è nulla.
Io se posso dare un consiglio, sì, puntate su Andrea Baiani.
Vabbè, okay. Meno sincero. Beh,
perché qualcuno ci chiedeva se hai la tentazione di scommettere su te stesso. Mi pare di no, quindi non scommette. 4,50 se ti interessa Paolo Nori, e anche Nadia Terranova, mentre Elisabetta Rasì è data 11 e Michele Ruola è dato 16, quindi è il meno probabile, diciamo così. Sì. Vabbè, insomma,
io ho sognato, gli ho detto ieri, perché ho mangiato male evidentemente, ho sognato qualche giorno fa, ho sognato che vinceva Ruola, ecco.
Ah, ok. No, senti, in bocca al lupo, scrive Carlo a Paolo Nori. Stasera ci sarò anch'io a fare il tifo. Ci sarà anche Carlo, ma bene. Carlo è un giurato, non so. Ci sono dei giurati?
Ci sono, sono 400 amici della domenica che sono i giurati, e poi da qualche anno ci sono altri 350 voti che vengono dall'estero, dai gruppi di lettura, dalle scuole, e quindi sono tanti voti, sono quasi 800 votanti, credo.
Sì, insomma, quindi è un sistema. No, poi come funziona, appunto? No,
poi loro votano. Allora, il primo sono due turni. Allora, i libri, per entrare allo Strega, bisogna che un amico della domenica proponga il tuo libro,
sì,
allo Strega. Il mio è stato proposto da Giuseppe Antonelli, per dire.
Sì.
E quindi quest'anno erano 81. Da questi 81 c'è una commissione, che è sempre composta da una quindicina di persone, che sceglie la dozzina.
Sì.
Poi c'è il primo voto, della dozzina bisogna sceglierne 5 per la cinquina, e lì vota, ogni amico della domenica può dare 3 voti. Quando io sono arrivato quarto, a pari merito con Michele Ruol, quindi ultimo, della cinquina, ma era quello che volevamo, siamo entrati in cinquina. E adesso, in quest'ultima votazione, ogni amico della domenica può dare un solo voto. Cioè, quindi, nella cinquina, cioè nella votazione per la cinquina, Baiani è arrivato primo con un grande distacco rispetto agli altri.
Bene, quindi diciamo sarebbe effettivamente, questo è il motivo dell'1,40.
Sì,
del,
della, che?
Però ragazzi, può succedere di tutto. Allora, vediamo perché non si sa mai. Allora, noi andiamo lì. No, appunto, ti volevo fare una domanda, però a questo punto mi è un po' risposto. Come vivi? Cioè, nel senso, sei emozionato, non te ne frega un cazzo?
No, io sono... Allora, avevo delle remore rispetto a questa cosa, come ho scritto facendo un po' l'asino nel pezzo che abbiamo detto prima.
Sì.
Cioè, perché io sono dal 99 che pubblico dei libri, però sono sempre stato da una parte. Ecco. Questo è un po' il salotto buono, ecco. E io non sapevo come mi sarei trovato. E, tra l'altro, ci sono delle voci intorno al premio Strega, fatto che... E però ho chiesto un po' prima di accettare, e ho accettato, ero curioso, ecco, e devo dire mi sono molto divertito. E poi la cosa che ci eravamo detti con Mondadori è che il nostro obiettivo era entrare in cinquina. Noi sapevamo bene che era, cioè, non è come, cioè, io tengo per il Parma l'anno prossimo è difficile che vinca lo scudetto, però può fare un buon campionato,
per esempio, no? Molto calzante.
E se il Parma arriva a sesto, faccio per
un
dire,
giovanissimo, se vai in Europa League ha fatto un grande campionato,
poi con un giovanissimo allenatore di
ma se ti dicessero
29 anni,
se ti dicessero non hai vinto però sei stato il più votato dalle scuole,
ma guarda, no, ma io sono,
ne frega nulla,
cioè non io non sono, perché le scuole hanno già votato, il premio giovani l'hanno dato Andrea Baia.
Ah, ok, perfetto. Ci siamo, che niente, vabbè. Se ti dicessero vinci il premio Strega o il Parma vince lo scudetto? Dura.
Lo stava dicendo, ma, se ne vergogna un po'.
Il premio Strega non lo vinco, quindi il Parma.
Il Parma. Più facile. Allora, intanto Carlo, il nostro amico Carlo, abbiamo scoperto, è un giurato ed è anche corruttibile, ci ha scritto. Io ho 15 euro in tasca, che possiamo mettere sul tavolo.
4 li metto io.
Se non fosse Carlo, che scusa, prima mi hai detto facciamo il tifo per te e poi dire sei corruttibile. Dovevi dire prima, prima dovevi dire che essere corruttibile.
Vai, non c'è budget.
Devo insegnare. Non abbiamo, sì, poca roba. Vabbè,
quindi chi vota ha veramente letto tutti i libri?
Dipende, dipende, perché 2 anni fa il ministro avevamo scoperto che non aveva letto. Non è obbligatorio, cioè non è una cosa richiesta.
Quest'anno Giulio non ci sarà.
Non ci sarà, ha fatto questa dichiarazione che lui è un nemico da domenica, non gli hanno neanche mandato i libri, però Stefano Petrocchi ha risposto che lui ha dato le dimissioni da amico da domenica quando è diventato ministro.
Ah, ecco,
e quindi non gli ha mandato i libri, perché non è, quindi i libri se li può anche comprare il ministro Giulio.
Sì, penso di sì,
può andare in una libreria, cioè non glielo impediscono, fa anche bene, cioè aumenta la vendita dei libri.
Io tra l'altro
stavo
proponendo a Paolo Nori fuori onda, che ha nicchiato, ma secondo me si può convincere a tornare qui l'8 luglio e a parlare benissimo dello Strega se vince e malissimo dello Strega se vince.
No,
bello, cosa meravigliosa.
Io sono qua l'8 per il Festival Letterature, siamo
No, ho capito l'8 in senso verbo.
L'8 luglio sono ancora a Roma, però l'8 luglio al mattino, perché io 7 sono a Milano a fare un esame, io insegno traduzione editoriale dal russo alla IUM di Milano, quindi l'8 al mattino non riesco a essere qua, e sarò qua.
Perdoniamo.
Non mi ricordo, al Palatino forse, che è un posto, è quello che si chiamava Massenzio prima. Festival di Massenza, lo fanno al Palatino. Certo. Sì, sì.
Allora, in tantissimi stanno chiedendo se hai letto, hanno questa curiosità, se hai letto gli altri libri in finale, cioè i tuoi tra virgolette avversari, e che cosa ne pensi, se hai un preferito, non ci dire chi, quelli che ti hanno fatto schifo, perché insomma ormai sei
un gruppo. Nessuno dei libri in finale mi ha fatto schifo. Bene. Io da quando ci sono dentro questa roba qua che penso a quella frase di Paolo Conte, un mondo adulto si sbagliava da professionista. No, sono dei libri tutti scritti da gente che è capace di scrivere. Poi i gusti sono una cosa singolare. Ecco, io non so perché ho questi gusti. E devo dire che tra gli altri 4 libri, quello che è più vicino alla mia sensibilità, perché è un libro perecchiano, è quello di Michele Ruol, Inventario di quello che resta dopo che la finestra brucia, che sono 99 oggetti che raccontano una storia, no? Descrivendo 99 oggetti in una casa, Michele ricostruisce una storia tremenda di due genitori che hanno perso i loro figli nell'incendio di questa parte. Mi piace molto anche il titolo, che sembra una metafora, invece è un titolo vero, ecco, no? All'inizio si vede la madre di questa famiglia che tutti i giorni spazza il balcone perché c'è della cenere e uno non capisce, e poi dopo si capisce perché.
Tra l'altro questo discorso del vicino alla mia sensibilità, no? Diciamo così, del vicino alle cose che mi piace leggere, mi fa venire in mente che stamattina abbiamo iniziato la trasmissione con il commento di un ascoltatore che ha detto parlava di musica, no? Però ha detto questa band è oggettiva, una band famosa, importante, adesso non è importante quale, è oggettivamente una merda, fa schifo, e quindi perché passate questi piuttosto che altri? Ora io dico, il tema dell'oggettività, no? Nella letteratura, per esempio, no? Cioè se uno arrivasse a dire, non so, Bulgakov è sopravvalutato, o Nabokov, cioè come ne usciamo da questa roba qua? Cioè ci può essere un'oggettività oppure è tutto lasciato in mano a chi legge?
Emilio,
e decide.
Lì no, non è, cioè una delle domande che tormenta quelli che fanno questo mestiere è quanto valgono le cose che faccio, cioè quanto valgono i miei romanzi, e a questa domanda bisogna aspettare un po', cioè, secondo me bisogna aspettare tipo 150 anni per dare una risposta. Se tra 150 anni qualcuno leggerà ancora le cose che scrivo, allora forse ho scritto,
non lo sapremo mai, però
150.
Aspetta.
Sempre ansioso. Può essere anche positivo che non lo sai, che tu non lo venga mai a sapere.
Sì, magari, perché poi insomma, io la cosa che mi fa più paura da quando ho cominciato soprattutto in questi ultimi anni, è convincermi di essere bravo. Se io mi convinco di essere uno che è capace di scrivere, che ho come l'impressione di che non scriverò più niente di bello. Invece io mi ricordo una volta, stava per uscire il mio quarto romanzo che si chiama Grandi Ustionati, che racconta un'esperienza che ho fatto insomma faticosa e difficile. E abitavo a Bologna, andavo tutti i giorni alla libreria Feltrinelli sotto le Due Torri. Sono entrato, ho incontrato, c'era Stefano Benni, che mi ha chiesto come stai. Io gli ho detto: guarda, sono un po' agitato perché tra tre giorni esce un mio romanzo. E lui mi ha detto: non me ne parlare. E mi ha fatto vedere, mi ha indicato, c'era una pila di Saltatempo, che era il libro suo che era appena uscito. E lui ha venduto a stravendita. Io ho pensato: guarda, se non mi passerà mai.
Sì, sì, sì.
Effettivamente non passa. Quando è uscito Chiudo la porta e urlo, io ero terrorizzato. Cioè, la prima settimana ero... cioè, avevo addosso una fragilità, cioè il mondo poteva farmi male, ecco, perché succede così, ecco, ed è una cosa che a me piace.
Io ricordo, l'ho già raccontato altre volte, ora ricordo un'intervista di Madonna, qualche anno fa, insomma 10 anni fa, fai conto, già strafamoso, al David Letterman, allo show di David Letterman, che a un certo punto diceva: guarda, sta uscendo il mio nuovo disco, fai conto, il 25esimo album,
probabile.
E io... poi nei giorni precedenti non ho dormito, ero terrorizzata e ho pensato: ma se farà schifo a tutti, sarò rovinata, la mia vita, le cose. E io ho detto: cazzo, ma se tu non puoi arrivare nemmeno ad essere Madonna e star tranquilla e dire: faccio un disco e vada come va.
E questa è questa debolezza, questa fragilità è uno degli incanti del mio mestiere, ecco, il fatto di renderti conto che te non vali proprio niente, cioè in assoluto non vali niente, poi vali se vali, no? Le cose funzionano se funzionano. Quando scrivi un romanzo diventa un romanzo, diventa una cosa che dentro la quale la gente sta volentieri, se lo diventa. Cioè, non c'è niente di garantito.
Non ti vuoi convincere di essere bravo, perché continui a farlo?
Beh, perché è la cosa più bella che abbia mai fatto, cioè scrivere. Io sono dei giorni che dopo che ho scritto una cosa, in questo Strega io ho rivisto due libri, uno che è appena uscito, che è una raccolta di poesie russe, è uscito per Crocetti, si intitola Questo cielo e queste nuvole, e un altro che uscirà in settembre, che si intitola Non è colpa dello specchio se le facce sono storte, che è un libro sulla censura. Io ho avuto l'avventura di essere censurato in Italia e in Russia e ho raccontato un po' le mie censure e le censure degli autori, dei grandi autori russi come Bulgakov, per esempio, come Tolstoj, come Chekhov. E il giorno della cinquina a Benevento, in cui si sceglieva la cinquina, io in albergo ho lavorato, e il momento più bello di questi due mesi è stata la relazione con una cosa che avevo scritto io. Cioè, io sono andato alla cinquina, non me ne fregava niente, però ero contento di una frase che avevo appena messo a posto dentro quella roba lì, ed è stato un momento incantevole. Cioè, la relazione, questo è quello che... la relazione è come uno falegname che gli piace il legno, no? Che gli piace la lima.
Sì, sì.
E a me,
la parte artigianale,
ma diciamo, a me piace da sgarbati, come diciamo noi a Parma. Cioè, è veramente un mestiere che mi piace fare, e a me piace vedere, adesso io non mi vedo ovviamente, ma questa cosa qua, io quando vedo uno che lavora bene, io ci sono dei ristoranti dove vado per i camerieri perché lavorano bene, ti chiedono le cose prima ancora che ti venga, e questa roba qua è incantevole per me, ecco. E un po' io quando riesco a lavorare, quando riesco a trovare la sedia, come mi viene da dire, poi non è sempre così, ma le volte che funziona è proprio il mio mestiere, quello lì, me lo sono scelto io, e mi piace da sgarbare.
Mestiere proprio.
Il mio mestiere.
Senti, c'è chi ti scrive, il gol tratto dal Maestro e Margherita lo vedrà Paolo, che credo sia il film, immagino. È uscito un film adesso da
detto,
Maestro Margherita.
Non lo so se lo vedrò.
È rischioso.
Perché c'è un film televisivo russo molto bello, che si trova anche su YouTube, che riprende proprio il testo, i dialoghi sono quelli del romanzo. Quello lì mi è piaciuto molto, e non so se andrò a vedere il film tratto dal Maestro Margherita. Probabilmente no.
No. Sì, no, capisco, effettivamente è un bel dilemma, no?
Perché accettare un rischio,
da una parte, no, da una parte a me va di immergermi, no, in quel in quella roba lì, però dall'altra se quello che vedi non corrisponde
chi l'ha visto,
a quello che hai in te e non corrisponderà.
Chi l'ha visto dice che comunque come operazione è abbastanza riuscita, no?
Ma ci capisce qualcosa chi l'ha visto?
Ma che
beh,
che
la ragazza con cui ho parlato è laureata in letteratura russa.
Adesso mi devi fare il curriculum.
Tu mi dici ci capisce.
Hai risentito?
Sì, cioè capisce.
Ma che produzione è? È un film americano?
Questa è pure una bella domanda. Cerchiamo di saperlo.
Vediamo subito.
Cerchiamo di saperlo prima della fine della trasmissione. Intanto, due persone addirittura chiedono. Una persona chiede, dice che è un tuo biografo, probabilmente. Sei stato bocciato due volte al liceo. Hai fatto il ragioniere, il facchino e il lavapiatti.
Sì. Lavapiatti no.
Allora vedi, sbagliato. Questo chiede se avresti mai immaginato, ripensando al te ragazzo, di arrivare a questo punto. E c'è un altro che invece scrive: quando eri a 33 anni hai lasciato il lavoro dei gasdotti, cosa è scattato nella tua mente? Ci pensiamo, credo, ogni giorno, noi impiegati, a lasciare il lavoro per seguire una passione. Coraggio o incoscienza?
Allora, la prima domanda, arrivare a questo punto, quando hai detto arrivare a questo punto, io ho pensato che punto?
Che dice tanto però, è
abbastanza chiaro.
Bellissimo. No? Bellissimo.
Io facevo responsabile amministrativo di una joint venture franco-italiana che dovevamo posare un metanodotto nel sud della Francia e ho lavorato lì 4 mesi e avevo 33 anni e mi sembrava di... E mi sono svegliato un mattino e mi sono chiesto: Paolo, ma te ti piacciono i metanodotti? Hai qualche passione per i metanodotti? Cioè, ti piace scavare dei buchi e ti piacciono le ruspe? Mi sono risposto di no e ero così disperato che ho trovato la forza di dirmi: vediamo se riusciamo a fare della mia passione il mio mestiere. E mi sono messo a scrivere senza nessuna garanzia e la forza è stata la disperazione. Io ero proprio... con la testa contro il muro, ecco. E mi sono dato 2 anni di tempo, un po' di soldi guadagnati e poi ho campato quei 2 anni lì facendo l'interprete e traduttore a Parma, facevo anche il magazziniere 2 ore al giorno alla DHL, che è lavorare 2 ore al giorno è bellissimo perché non sono ore, sono minuti, no? Certo. 60 minuti e 60 minuti, cioè, la prima e l'ultima ora una attaccata all'altra, era un lavoro fantastico che mi garantiva di poter pagare l'affitto e certo. Tutto, e poi facevo un po' di traduzione, però il mio lavoro vero era scrivere, andare alle presentazioni, leggere. Quell'anno lì ho letto tanta di quella roba ho letto un sacco. Io quando la conseguenza di cominciare a scrivere è che mi sono messo a leggere la letteratura italiana contemporanea, che io non conoscevo tanto bene.
Senti, quindi, allora è una produzione russa, tanto per cominciare. Gli attori sono praticamente tutti russi, vedo dai nomi.
Allora forse lo vado a vedere.
E dura 157 minuti, se ti interessa. Ma questo è un dettaglio.
Vado a vedere.
Oggi tra
mi
i film,
hai convinto.
Andiamo insieme. Allora, una cosa però ti voglio domandare. Dimmi. Allora, il tuo libro è bellissimo, lo sai, te l'ho detto, insomma, è molto bello. Il più bello dei 5, senza dubbio, gli altri 4 però devo dire non li ho letti, però insomma, è sicuramente il più bello. Però devo dire un'altra cosa. Tu hai scritto tantissimi libri, io ho perso un po' il conto, li ho tutti a casa come ben sai. Non pensi che, vabbè, sono quelle domande, che forse c'era un altro tuo libro di quelli precedenti, anzi forse più di uno, che avrebbe meritato la finale dello strega?
Ma no, ma la finale dello strega...
Ma dove arrivare prima questa roba qui?
Ma no, sai che no, non lo so, non ci... No. Io una cosa che ci siamo detti, cioè il nostro valore non dipende dal premio strega, il valore dei nostri libri non dipende dal premio strega. Il premio strega è una cosa, no? Ci sono dei libri, Maestra Margherita, ne parlavamo prima,
certo.
Vita Bulgakov non è uscito, è uscito 26 anni dopo la morte di Bulgakov e non ha avuto nessun premio. Bolshaya Kniga, che è il premio, l'equivalente russo del premio strega, no? Però La strada che fanno i libri non è nelle istituzioni, no? è tra la gente, tra i lettori, e lì i miei libri hanno fatto la loro strada e che continuano a fare, e sono molto contento, ecco. E non è che, cioè, questa è una cosa interessante, per me è molto divertente, faticosa, però non è nessun punto, ecco. Come dicevamo prima, non è l'apice, è una cosa bella, una storia, ecco,
è che un passaggio,
sono, ma è una cosa bella, è stata una storia, certo. Anche stare, certo. per due mesi con 4 sconosciuti che ti danno fastidio sullo stesso pullman, no? E capire, e poi in certi momenti solidarizzare, no? Essere lì quando... quando vedi il presentatore con le foto per riconoscere,
no, è bellissimo,
quella cosa è meravigliosa.
È stato un bel viaggio, è stato
segnaletica. Sarebbe, cioè, sì, sarebbe, esatto. è da romanzo, nel senso, è da film,
è
anche, no?
Per questa
avventura. Va bene, senti, e poi però effettivamente viene da riflettere sul fatto che tu hai scritto tantissimi romanzi e paradossalmente, ma neanche troppo, come ci spiega io, però insomma, arriva alla finale dello Strega, che è una cosa nella nostra testa molto mainstream, molto anche nazionale, sì, popolare, però un libro atipico, insolito, incentrato su un poeta insolito a sua volta, no?
Sì, ma Emilio, tutti i miei libri sono atipici.
Sì, questo pure, hai ragione, mi hai convinto. Senti, io vuoi leggere qualcosa prima di salutarci o no?
Ah.
Se vuoi leggere, perché io adesso ho preparato Buchi di Paolo Conte, visto che tu l'hai citata prima. Sì. Io sono una persona molto dinamica e sveglia e quindi l'ho preparata. Guarda, io sono un genio, non mi piace molto parlarne, ma sono un genio.
No, assolutamente,
questa è una citazione.
Di Daniel Kerbs, che è un grande scrittore russo. Guarda, io leggo una poesia di Baldini, che sì, è il poeta a cui è dedicato, ed è una poesia con la quale finisco di solito le presentazioni, e si intitola In due, e fa così. Lo dico sempre anch'io, in due è il massimo per stare insieme. Se vuoi stare insieme in 10, in 20, come fai a stare insieme? La gente invece gli piace ad essere in tanti. Eravamo una trentina, senza contare i bambini, e sono contenti, stiamo insieme. Che non vuol dire niente, stare attaccato, non insieme. Più siete, peggio è. Stare insieme è un'altra cosa, non te ne accorgi, no? Non se ne accorgono. Per loro essere in pochi è come non esserci. Loro hanno bisogno di essere in molti, in 100, in 1000, in 10.000, in 100.000, che io... Sono stato anch'io per San Martino, alla festa della Pieve, mangiare, bere, canti, ridi, urli. Perché devi urlare? Tutto un urlio, se no non ti senti. E per loro allegria che era un casino. E io lì zitto in mezzo, cosa vuoi che dica? Mi pareva, ma davvero, d'essere solo. Invece in due, tu e lei la sera in casa. A un certo momento spegni la televisione, chiacchieri un po'. Lei va di là, torna sorpresa. Due gelati, vuoi crema o cioccolato? Poi ogni tanto si esce, si va nei posti a mangiare fuori, al cinema. Cinema è una roba, come da bambini le favole. Si sta lì tutti a sedere, zitti, incantati. Si viene delle volte a dire qualcosa, dietro c'è sempre uno che protesta, shh, silenzio, poi fine. Si accendono le luci, è come svegliarsi. Ti alzi e basta un niente. Che le tieni il cappotto, che se l'infila, che la stringi, non molto, solo sentire.
Va bene ragazzi, noi chiudiamo qui questa chiacchierata con Paolo Nori. A me commuove sempre questa poesia di Baldini, devo dire mi commuovono anche le cose che scrive Paolo Nori, e come Paolo sa, perché ne abbiamo parlato, e credo che poi certe volte quando dici ti è piaciuto un film, no? Ti è piaciuta una cosa, oppure ti è tanto piaciuto, ecco, per me per esempio una discriminante potrebbe essere quella di le cose che ti fanno commuovere, no? Che ti fanno piangere, in qualche modo che suscitano delle emozioni molto forti, credo che sia un buon modo per descrivere le cose che ti sono tanto piaciute, credo. Vabbè, che ne pensi?
Che ti fanno ridere e che ti fanno
sì,
piangere.
Ridere anche
le due cose a me, sì, sì. E Baldini, la cosa straordinaria per me è che mi fa ridere e mi fa piangere. Riesce a toccare, no? Ha delle dita lunghissime.
Sì. Grazie a Paolo Nori, in bocca al lupo per questa sera. Comunque vada, sei il nostro vincitore Radio Rock, premio insomma che ha di grandissimo prestigio, ricercato. Tra l'altro quest'anno abbiamo iniziato in questa consuetudine che porteremo avanti sicuramente a lungo della vicinanza allo Strega.
Sono contento di essere stato il primo,
forse sarai anche l'ultimo, che è un altro bel traguardo. Chiudo La porta e urlo, lo ricordo, il tuo ultimo romanzo, torna presto a trovarci. Grazie Paolo,
grazie
in bocca al lupo per tutto. Ciao, Buchi, Paolo Conte.
Due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga, e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Du-da-da, da-da-da-du-du.
Yeah, boogie woogie. Woogie woogie. You get no more rest. We don't have to see him. Okay. Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava. A poche vuoti, poche vuoti. Musicisti un tutt'uno col soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.
Il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.